State ascoltando SBS Italian.
Io sono Francesca Valdinoci, voi siete in ascolto di un podcast di SBS Italian e questa mattina parliamo di italiani e italiane, in questo caso, che lasciano il segno perché si arricchisce il medagliere delle eccellenze italiane insignite di prestigiosi riconoscimenti in Australia. La dottoressa Graziella Caprarelli del Centro di Astrofisica della University of Southern Queensland è stata premiata come Scientist of the Year da Space Connect e abbiamo il piacere di averla ospite ai nostri microfoni. Buongiorno.
Buongiorno, ciao.
Space Connect Australian Space Awards ogni anno seleziona le menti più brillanti del paese che ruotano attorno al mondo dell'astronomia. Innanzitutto complimenti per questo importante riconoscimento, Graziella.
Grazie Francesca.
Il premio appunto riconosce i meriti dell'attività scientifica svolta durante l'anno e tu hai fatto parte del gruppo di ricerca che ha scoperto la presenza di alcuni laghi di acqua ghiacciata sotto la superficie di Marte. Intanto ricordaci i momenti salienti di questa ricerca che è andata avanti per alcuni anni, che tu hai seguito.
Devo innanzitutto dire che chiaramente non è stata una scoperta solo mia, siamo un gruppo di 13 scienziati. Le nostre competenze variano dalla fisica all'ingegneria, alla geologia nel mio caso specifico e questa è una ricerca che è veramente durata tantissimi anni. Già nel 2005 avevamo ottenuto dei risultati che indicavano che potesse esserci qualcosa tipo acqua liquida al di sotto della cappa polare meridionale di Marte. Però ci sono voluti altri 15 anni più o meno per confermare che la posizione innanzitutto di questi corpi di acqua liquida e per scoprire che erano 4. Già una scoperta iniziale pubblicata in Science nel 2018 aveva indicato che c'era un corpo di acqua liquida e noi praticamente con il lavoro del 2020 pubblicato l'anno scorso nel giornale, nella rivista Nature Astronomy, abbiamo confermato non solo la presenza di quel corpo d'acqua che avevamo già trovato inizialmente, ma anche 3 altri corpi di acqua di estensione intorno ai 10 chilometri. Quindi per questo li chiamiamo in termine, diciamo, abbastanza non preciso laghi, proprio perché assomigliano quindi in termini di estensione e di forma a laghi, anche se ovviamente si tratta di corpi di acqua che si trovano al di sotto di 1,5 chilometri di ghiaccio.
Dunque, correggimi se sbaglio, ma mi sembra che su Marte appunto si concentri un po' il futuro della ricerca spaziale, insomma è una sorta di corsa all'oro in tanti, stanno lavorando per arrivare per primi a Marte. La vostra scoperta come ha rivoluzionato e come indirizzerà la futura conquista di Marte?
Guarda, intanto ti dico ovviamente che per la conquista di Marte, per usare la tua definizione, ovviamente c'è bisogno di acqua, cioè se parliamo di conquista di Marte in termini di pensare che prima o poi ci saranno degli avamposti umani o anche per lo sfruttamento di risorse su Marte, c'è sempre chiaramente bisogno di acqua. Ora l'acqua noi sappiamo che c'è su Marte, ci sono le calotte polari, è ghiaccio di acqua. Però il fatto di trovare dell'acqua liquida, anche se al polo sud, dove difficilmente ci sarà mai attività umana, indica che c'è la possibilità di trovare anche della vita, sebbene molto semplice, su Marte. Quindi, a parte il discorso proprio della conquista dello spazio da parte di esseri umani e colonizzare Marte in un futuro più o meno lontano, ovviamente, c'è anche l'aspetto proprio scientifico del fatto che abbiamo così confermato la presenza di ambienti di acqua, quindi liquidi, al di sotto delle calotte polari, il che apre delle nuove aree di ricerca per la possibilità di trovare vita extraterrestre.
Ecco, siamo arrivati a un punto nodale per te come scienziata, aver contribuito a poter guardare davvero l'universo come un universo popolato nel quale noi non siamo soli, come un po' il sogno, l'immaginario di tante persone, di tantissime generazioni. Come ti ha fatto sentire?
Ma guarda, noi essendo scienziati queste cose le viviamo un po' ogni giorno, cioè io non mi rendo mai conto della straordinarietà delle cose che noi studiamo perché noi le studiamo ogni giorno, per noi si tratta comunque di svegliarci la mattina, metterci al computer, ricercare, analizzare, processare, interpretare i dati, decidere dove condurre nuovi esperimenti e poi siamo in un team, ovviamente ci conosciamo tutti e facciamo tutti la stessa cosa, per cui dal nostro punto di vista noi siamo molto normali, però è evidente che quando uno poi comincia ad astrarsi un attimo da questa realtà, diciamo mondana di ogni giorno e a pensare alle implicazioni più generali della propria ricerca, è evidente che un minimo di soddisfazione ce l'abbiamo.
Beh, direi più che un minimo, comunque alle nostre orecchie sicuramente ha qualcosa di straordinario questa scoperta. Torniamo invece al premio appunto di Scientist of the Year di Space Connect. Si parla spesso appunto della scarsa presenza, no, di donne nelle materie STEM, ovvero la scienza, la tecnologia, l'ingegneria, la matematica, e ho notato appunto che eri l'unica donna tra i sei finalisti. Che effetto ti ha fatto, soprattutto come ti sei sentita a sbaragliare, diciamo, la concorrenza maschile?
Guarda, in effetti se uno ci pensa, a parte il fatto che io ero l'unica donna tra i sei concorrenti per questo, o tra i sei nominati appunto per questo premio, c'è stata soltanto un'altra donna che ha ricevuto un premio durante lo stesso evento nella categoria di Female Leader of the Year e quindi chiaramente lì erano tutte donne, per cui così, a pensarci un attimino, a rifletterci, è ovvio che la situazione non è molto felice dal punto di vista della parità dei diritti, o della diversity and inclusion, di cui si parla tantissimo anche in Australia.
Anche perché l'elenco, Graziella, era veramente lunghissimo di finalisti per categoria, ovviamente. Ogni
Sì.
categoria ce n'erano diverse, appunto poteva avere fino a 5, 6, quindi insomma, tu sei l'unica donna premiata al di fuori della categoria legata al genere.
Sì, infatti, il che sì, mi fa riflettere abbastanza, da un certo punto di vista ovviamente sono molto felice di aver vinto, è ovvio, però da un altro punto di vista è ovvio che c'è tantissimo lavoro ancora da fare, e non perché manchino le donne in grado di lavorare in questo settore, al contrario, io nella mia carriera ho soprattutto contribuito ai progetti di ricerca di studenti e studentesse di dottorato e ho avuto tantissime studentesse che anche loro hanno vinto premi internazionali, si sono affermate nella loro professione. Quindi il talento di sicuro non manca. Tra l'altro ricordo che ci sono anche ingegneri spaziali in Australia, italiane, che sono appunto donne, che hanno messo su società e sono CEO delle loro società di esplorazione spaziale, quindi il talento femminile non manca. Probabilmente è difficile che venga riconosciuto per qualche motivo, direi perverso, che riguarda soprattutto il riconoscimento del merito in particolari settori, cioè se uno definisce il merito soltanto in un modo molto ristretto, è ovvio che sono poi sempre le stesse persone o gli stessi tipi di individui che vanno ad ottenere quei riconoscimenti. Allargando la definizione di merito, probabilmente si riesce ad ottenere una visione più completa di chi fa cosa e dell'eccellenza che non è limitata chiaramente soltanto al genere maschile.
Il governo australiano a maggio ha pubblicato questo STEAM Equity Monitor 2021 e appunto la presenza delle donne del settore risulta in crescita e leggermente superiore anche a livelli manageriali. Eppure, ad esempio, il divario retributivo di genere in questo settore nello scorso anno è stato di 28.000 dollari, quasi 29.000 a dirti la verità, rispetto ai 26.000 in tutti gli altri settori. Tu come hai vissuto nel corso della tua carriera la questione di questa disparità di genere nel settore? È una questione importante per te?
È una questione importante per me a livello generale, non per me personalmente, perché io sono sempre stata professore universitario, ho sempre lavorato nell'università e nel nostro settore dipende proprio dal livello di carriera al quale tu arrivi e il salario, diciamo, è determinato da quel livello. Il fatto è chiaramente che ci sono meno opportunità di promozione e quindi quando uno va a fare la media delle retribuzioni è evidente che se ci sono meno donne che avanzano nella carriera per qualsiasi motivo, che poi magari possiamo anche sviscerare, dal punto di vista delle medie che tu calcoli proprio a livello della categoria, è evidente che i salari femminili sono molto al di sotto di quelli maschili. E la stessa cosa evidentemente succede anche proprio nel settore dello spazio, dove c'è parecchio sviluppo dal punto di vista industriale, non necessariamente a livello proprio di università, dove i salari, come ho detto prima, sono comparati a seconda del livello di carriera, ma proprio nell'industria normalmente i CEO, i manager di alto livello negoziano il proprio salario individualmente, quindi non ci sono neanche dei livelli base a cui fare riferimento. Ed è lì che probabilmente anche le capacità di negoziare il proprio salario sono differenti a seconda se uno è uomo o donna. Direi che c'è parecchia strada da fare ancora, le intenzioni sono sempre buone, però poi uno si scontra sempre con la realtà dei fatti e molto spesso io sono praticamente sempre molto stupita quando sento dei discorsi del tipo sì, ma noi vorremmo promuovere le donne, ma non ce ne sono di abbastanza brave. Non è così, non è vero, ce ne sono, non le vanno a cercare generalmente. E quindi bisogna, come dicevo prima, veramente aprire un po', la mente e guardare al di fuori degli schemi precostituiti per trovare il talento, perché ce n'è in entrambi i generi.
E tu mi sembra sia un'ottima rappresentante. Noi ricordiamo a chi ci ascolta che stiamo parlando con la dottoressa Graziella Caprarelli del Centro di Astrofisica della University of Southern Queensland. Tra l'altro, recentemente, appunto, a fianco di questa carriera accademica di cui ci hai parlato e abbiamo toccato, hai anche intrapreso un percorso da imprenditrice e hai lanciato appunto una società di consulenza che si chiama Ipazia Scientifica.
Sì.
Partiamo dal nome, che ancora un po' ci parla del femminile, no? Della questione femminile. Ipazia è stata come te un'astronoma, era anche matematica, filosofa, vissuta nella Grecia antica, è una figura senz'altro emblematica per molte ragioni. Chi era Ipazia per te? Chi è stata? E perché l'hai scelta proprio a ispirare questo tuo nuovo percorso?
Hai già detto praticamente tutto, per quello che riguarda Ipazia, perché è proprio quello il motivo per cui ho scelto Ipazia come il simbolo della mia società di consulenze scientifiche. Una donna che, nonostante i tempi, all'epoca proprio della Magna Grecia, è riuscita a diventare, un personaggio anche che veniva ascoltato proprio a livello di governo. Praticamente lei era una degli advisors del governo locale e quindi, la sua intelligenza e le sue conoscenze erano chiaramente riconosciute. Tra l'altro poi si dice, anche se non è confermato, che abbia inventato lei l'astrolabio. Quindi è una figura dal mio punto di vista molto emblematica. Non ha fatto una bella fine, questo è evidente, perché poi chiaramente anche lei si è scontrata con i tempi. E diciamo che sotto un certo punto di vista, io chiaramente non mi identifico nel personaggio, però la situazione generale per quello che riguarda le donne professioniste, specialmente nel ramo delle scienze, è simile, nel senso che ci sono moltissime persone che chiaramente riconoscono che le donne sono simili, sono uguali agli uomini per quello che riguarda le loro capacità, però poi si scontrano contro la dura realtà che è molto spesso politica, economica, laddove c'è in alcuni casi proprio la volontà di non farla emergere perché altrimenti gli uomini potrebbero non emergere. E quindi anche in questo caso direi che il nome Ipazia mi ha ispirata perché voglio proprio rompere queste abitudini. Io ho, come esperienza, ho detto precedentemente, ho avuto delle studentesse straordinarie e molto spesso nelle classi nelle quali ho insegnato erano proprio le studentesse le più brave, quindi le donne le più brave, anche se non si vantavano moltissimo. Quando c'era da fare delle domande difficili, mi aspettavo sempre di vedere mani alzate in classe dai ragazzi piuttosto che dalle ragazze, anche se poi i ragazzi davano le risposte sbagliate. E quindi ho sempre notato questa differenza di approccio. Con la mia società voglio fare il contrario, cioè voglio che le donne, che sono più o meno affiliate con il mio lavoro, con la mia società di consulenze, vadano avanti, progrediscano e non abbiano paura ad alzare la mano per dire: guarda, questa cosa la so fare io e quindi adesso la faccio io, piuttosto che mandare avanti gli uomini.
Hai studiato in Italia, ti sei laureata alla Sapienza di Roma, hai lavorato in Giappone, sei stata alla NASA grazie ad una borsa di studio, hai girato in Australia diversi atenei. Ti sei mai sentita un cervello in fuga? E com'è che tu interpreti questa espressione? Perché c'è chi la ama e c'è chi la odia.
Sì, l'espressione cervelli in fuga ha dei connotati positivi e dei connotati negativi, naturalmente, perché il concetto della fuga è sempre come se tu stessi scappando da qualche cosa, mentre invece non è stato così, almeno non nel mio caso. Ancora prima di finire il mio dottorato di ricerca all'Università Sapienza di Roma, avevo ricevuto delle offerte di borse di studio in Giappone. E io più che altro le ho accettate perché volevo andare in Giappone e visitare un po' il mondo, pensando comunque che sarei ritornata in Italia. Poi ho ricevuto altre offerte di lavoro in Giappone e quindi ritornare in Italia non è capitato, ma non perché non volessi, anzi, e non perché non mi offrissero anche della Sapienza di tornare. Mi sono sposata poi a un certo punto mio marito australiano ed ecco perché mi trovo qui. Quindi non c'è stata proprio una decisione consapevole di lasciare l'Italia. Io devo dire anzi che sono molto orgogliosa di aver fatto tutti i miei studi in Italia, perché mi rendo conto che avendo studiato in Italia e avendo studiato alla Sapienza abbiamo ricevuto noi tutti, almeno di quella generazione, un'educazione e delle conoscenze che ci mettono molto spesso al di sopra in termini proprio di conoscenze, di capire a fondo determinate questioni, al di sopra di parecchi colleghi che hanno invece studiato non in Italia. Quindi per quello che mi riguarda io sono molto orgogliosa delle mie origini e del fatto che ho studiato proprio in Italia. Poi cervelli in fuga, certo, la perdita uno può dire è per l'Italia. In realtà per quello che riguarda le discipline scientifiche dovrebbe sempre esserci una certa mobilità. Il problema semmai è che non ci sono abbastanza non italiani che vanno a lavorare o a studiare in Italia, a meno che la situazione non sia cambiata recentemente. Quando c'è uno scambio, il fatto che gli italiani vadano all'estero poi a lavorare non è un problema, anzi.
E con questo noi salutiamo la dottoressa Graziella Caprarelli, ovviamente ancora complimenti per essere stata premiata come Scientist of the Year da Space Connect.
Grazie, grazie.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.